Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo la misericordia di Dio mentre chiediamo la purificazione della nostra mente, del nostro cuore. Affidiamo la sua misericordia a tutti gli uomini.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 20, i versetti dal 27 al 40. In quel tempo gli si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Parola del Signore.
Dobbiamo riprendere brevemente gli ultimi brani. In realtà abbiamo letto il capitolo 20 fino al punto in cui siamo arrivati oggi, perciò la risposta di Gesù alla inevitabile questione posta dalle autorità del Tempio sulla sua potere, sulla sua exousia, sulla sua autorità. E la prima risposta di Gesù, e è proprio l'inizio del capitolo 20, riguarda il Battista, la mancanza di discernimento o di posizione rispetto a riconoscere la missione del Battista. È per Gesù la prima risposta sul fatto che le autorità del Tempio non possono pretendere di capire lui se non hanno accettato il Battista. Luca, come vediamo, sottolinea continuamente in questa parte che il popolo, o addirittura tutto il popolo, in modo enfatico, ecco, era con Gesù. Lo troviamo al capitolo 19, versetto 48, lo troviamo di nuovo al capitolo 20, versetto 6. Insomma, questa insistenza per Luca è importante, perché deve essere probabilmente un segno dello spirito, un segno dell'intuizione che Gesù è lui, ecco, che ha autorità. Poi abbiamo la continuazione di questa risposta di Gesù con la parabola a partire dal versetto 9, in cui Gesù racconta a modo suo, cioè al modo dei profeti, la storia di Israele, per mostrare che quello che avveniva in passato continua anche oggi, anche se chi vive nell'oggi certamente non si riconosce nei cattivi del passato, no? Chiaro, questo. Tutti sono d'accordo che erano cattivi quelli che hanno perseguitato i profeti a questo punto. Ecco, a questo punto sono tutti d'accordo che quelli che hanno perseguitato Geremia, Isaia, con tutte le storie anche non bibliche, secondo le quali molti profeti o tutti i profeti furono perseguitati, è chiaro che hanno sbagliato, erano cattivi, vanno condannati, senza rendersi conto, dice Gesù, che questo è quello che avviene. Anzi, adesso, questo mi pare prezioso, sottolinea che c'è il figlio l'amato, la troviamo questa espressione al versetto 13 nella parabola, con un'allusione sia a Isacco sia a se stesso naturalmente, soprattutto. Comunque questa è la risposta di Gesù, sta avvenendo allo stesso modo. E questo è il motivo vero per cui le autorità non mi accettate. Non quello che le autorità pensano, ecco, non sono le ragioni delle autorità, sono le ragioni che Gesù mette avanti, profonde, perché c'è il figlio, perché voi avete un rapporto sbagliato con la vigna, e non siete dei veri servitori. E questa è una degli, come ricordiamo, possiamo facilmente sfogliare le pagine dei profeti, questa è una delle accuse più normali che troviamo nei profeti rispetto alle guide. Molto spesso sono queste le accuse, e le guide pensano se stessi e non al gregge, e anzi addirittura a volte deviano il gregge, lo portano su strade sbagliate. E questo mi pare l'accusa qui, con questo modo di raccontare di nuovo la storia di Israele, che è un modo abituale nella tradizione. C'è in più la citazione del Salmo 118, in cui Gesù, attraverso questa citazione, mostra che il fatto stesso che le autorità non lo riconoscano, lo rifiutino, anche questo è una prova in più che è proprio lui. Perché così dice il Salmo, che la pietra, cioè il Messia, che dovrà essere la pietra angolare, ecco, doveva essere scartata dai costruttori. Questa citazione è molto importante perché mostra come quello che avviene appartiene al disegno di Dio e perciò una prova in più, decisiva, diciamo, che lui è veramente il Messia. Mi sembra che questo suggerisca, ecco, questa conclusione. Poi c'è l'altro episodio, il secondo, ecco, seconda parte di quello che abbiamo letto, che riguarda il rapporto, propriamente si dovrebbe dire, di Israele, del popolo di Dio inteso come Israele, come popolo, con il potere oppressivo, con il potere qui dell'impero, con l'oppressione. E qui le interpretazioni sono difficili, sono diverse. È interessante, volevo notare questo poi per dire una frase di conclusione, è interessante in Luca, mi pare, al versetto 20, come viene indicata l'intenzione di chi pone la domanda, secondo Luca. Secondo Luca, chi pone la domanda lo fa per poter consegnare, accusare Gesù davanti al governatore, il che significa, questo modo di indicare l'intenzione presuppone una posizione intransigente da parte di Gesù, che pone la domanda. Se lo pongono per poterlo accusare, significa che ritengono che Gesù complessivamente è critico verso il Sinedrio, che collaborava proprio con la raccolta del censo, e critico in generale verso il potere, perché pensano che questa domanda possa avere una risposta che, d'altra parte, è una delle accuse, notavamo già al capitolo 23, versetto 2, è una delle accuse importanti davanti a Pilato, diventerà, impedisce di pagare il tributo a Cesare. C'era chi riteneva che non si dovesse, che la fedeltà a Dio contrastasse fortemente con questi compromessi che riconoscevano una lealtà verso l'impero. E c'era invece chi riteneva che questi compromessi andavano bene, quindi si doveva pagare il tributo, eccetera, fino a un certo punto, cioè fino a che il potere non impedisse il culto nel Tempio, oppure la pratica della Torah, della legge. Questa è una posizione farisaica, in gran parte farisaica, non so se erano tutti d'accordo i farisei, ma certamente questa diventa, e forse già lo era al tempo di Gesù, la posizione principale farisaica, diventa poi rabbinica. Ecco che questa sembra essere anche, secondo alcuni, la posizione di Gesù. Però bisogna sottolineare, come qualcuno ha anche fatto, e sicuramente è così, e molti lo notano, questa frase «Restituite a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio quel che è di Dio», certamente l'accento cade su questa seconda parte, cioè sul fatto che l'esigenza fondamentale è di dare a Dio quello che è di Dio. Sull'interpretazione di questa frase sono state molte riflessioni, ecco, date a Dio voi stessi, comunque si possa intendere, certamente l'accento che Gesù pone. Questo non significa, secondo i commentatori moderni almeno, che Gesù trascuri, cioè che Gesù sia al di fuori del dibattito del tempo. Questo è un dibattito acceso, ecco, e molto importante, e credo che avremo una buona introduzione a questa problematica quando leggeremo i libri dei Maccabei, perché questo problema è stato risolto in diversi modi, anche contrastanti fino a guerre civili. Ecco, è stato affrontato già da secoli, almeno un paio di secoli prima. Questa problematica è centrale in Israele. Quindi Gesù certamente è dentro a questo. Comunque possiamo sottolineare questa importanza della risposta di Gesù. E poi abbiamo il brano di oggi, a cui vi lascio subito la parola.
Il brano di oggi presenta delle differenze rispetto a quello di Marco. In Marco si trova un po' il rimprovero, perché dice che sono in errore perché non conoscono le scritture né la potenza di Dio. Nel brano di oggi questo rimprovero non c'è, ma mi ha colpito moltissimo quella espressione, perché sono figli della resurrezione, poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Mi ha colpito questa cosa, perché è in Gesù Cristo che si è figli della resurrezione. La lettera ai Romani, al capitolo primo, all'inizio, dice... il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità. Quindi mi sembrava legato a questo, e in lui che è costituito nella potenza, risorto nella potenza di Dio come figlio di Dio, anche tutti coloro che sono ritenuti degni sono figli di Dio, figli nuovi. Poi volevo chiedere una cosa, prima di chiedere, perché si è figli per la creazione, ma si è figli poi anche per la resurrezione. E volevo poi chiedere una cosa, perché non so se l'ho capita bene in settimana, ma mi era piaciuta molto se l'ho capita nel modo giusto, perché quando avevamo parlato del popolo, che era molto importante la presenza del popolo, il sottolineare che il popolo è così attento alle parole del Signore, pende dalle sue labbra, mi pare di aver capito, ma sono un po' sorda, quindi non lo so se ho capito bene, che era importante perché se c'è il Messia c'è la sposa e il popolo è la sposa. Ho capito bene o ho capito male? Che il popolo è importante, questa attenzione del popolo a Gesù, perché poi in fondo il popolo è la sposa.
E credo che sia un riferimento, stato un riferimento alle parole del Battista nel Vangelo di Giovanni.
Quindi insomma,
in questo senso, no?
Perché ricordate, mi pareva bella come cosa.
C'è una diatriba fra i. C'è una protesta dei discepoli del Battista, col Battista, e si protestano con ragione, potremmo dire, che colui che si è fatto battezzare dal Battista, cioè Gesù, e quindi in un certo senso si è fatto discepolo del Battista, si è messo per conto proprio e fa una cosa sua. Si è messo anche lui a battezzare, non è una cosa da poco. E fa più discepoli del Battista e tutti vanno da lui, come dire, ma e la risposta del Battista è questa frase importante, famosa, no? Se tutti vanno da lui vuol dire che è lui, che nessuno può prendere da sé se non gli viene dato da Dio. E chi è lo sposo? Come si fa a vedere chi è lo sposo? Chi ha la sposa? Il Battista lì dice anche di più, poi dice, ve l'ho sempre detto che non sono io. Ecco, cioè, il Battista aggiunge, però dà degli argomenti, ecco, degli argomenti. Uno è quello, si potrebbe collegare questa attenzione di Luca a sottolineare in modo enfatico, esagerato, tutto il popolo, avevano paura del popolo, perché tutto il popolo è un modo per sottolineare il sì, è molto importante sicuramente anche per Luca che Israele abbia detto di sì al Messia, non solo di no, ha detto anche di no, ma ha detto anche di sì. Ci sono tutte e due le cose, e naturalmente per chi crede in Gesù come Luca è importante questo, è chiaro, non è altrimenti, perché c'è una continuità. Chiusa la parentesi, mi sembra che sia lì il punto in Giovanni.
Sì, si sente che Luca ci tiene a sottolineare che il popolo o alcuni anche dei capi erano ammirati di Gesù. Il versetto 39, dissero allora alcuni scribi, maestro hai parlato bene. E all'inizio avevamo notato al versetto 47 del capitolo precedente, dice i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire e così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. E di nuovo dopo aver pronunziato la parabola dei vignaioli, dice al versetto 19, gli scribi e i sommi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso. E qui alcuni, non so se è lo stesso gruppo di scribi, comunque dice che alcuni sono comunque ammirati. Ricorda un po' la parola, insomma, anche quello che è riportato nel Vangelo di Giovanni, che anche nel Sinedrio c'è qualcuno che si oppone, Nicodemo alza la voce in favore di Gesù e anche Giuseppe di Arimatea si dice era membro del Sinedrio ma non aveva aderito. Sembra questi, insomma, che i Vangeli un pochino.
Sì, questi sono in Luca abbastanza chiaro, scusa se ti interrompo, ma
sono scribi dei Sadducei.
Sono scribi.
Non si sa.
Sono componenti del Sinedrio, non sono Sadducei, molto probabilmente, anzi sono contrari.
Esatto.
Molto spesso erano farisei.
Esatto, traspare come una soddisfazione da parte di questi.
L'osservazione che volevo fare è questa, che per Luca dal capitolo 19 in poi i farisei non hanno nessun ruolo contro Gesù. Certamente voluto. Molti farisei avevano creduto in Gesù, eccetera, sono le autorità del Tempio, non sono i farisei che sono contro Gesù. Dal capitolo 19 in poi i farisei non hanno nessun ruolo, mentre gli altri Vangeli c'è questo.
Ma sì, anche negli Atti sembra che ci sia questo, che Luca ci tiene a dire, quando Paolo dice io sono messo in sopporto le catene per la fede nella resurrezione, ci tiene a dire che comunque la dottrina di Gesù gode anche di una stima da parte di alcuni. E a me piace molto che Luca spiega un po' meglio questo concetto della resurrezione, soffermandosi un po' di più degli altri sinottici. Dice: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire. Sembra che la procreazione in questo mondo sia legata alla, a una sorta di prolungamento della vita, che non è più necessaria nel regno della resurrezione. Sembra che dica così. L'ultima cosa volevo leggere a proposito della parabola dei vignaioli, scusate, ma torno un po' indietro perché stamattina mattutino abbiamo letto quel versetto bellissimo della fine del libro delle Cronache, che sembra proprio sia sotto alla parabola dei vignaioli omicidi, così come ha spiegato anche Giovanni, e la storia di Israele. Dice, Seconda Cronache 36:15, il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente, come dire ogni mattino mandava i suoi messaggeri ad ammonirli perché amava il suo popolo e la sua dimora, ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine.
Con una differenza, che nelle cronache chi disprezza gli inviati di Dio è il popolo, è più duro, qui invece sono i capi.
Questa questione appunto qui nel Tempio, in questi ultimi, sono delle questioni centrali, quindi questa, che la resurrezione dei morti sia un punto di confronto, sembra molto importante, così come appunto che Gesù abbia pensato e sostenuto in tanti modi la risurrezione. L'avevamo visto, qua è presa come questione a sé, ma anche quando lui parlava, anche da ultimo, non so, nella parabola per il giudice Epulone, per il ricco Epulone, c'è tutta questa visione in cielo, i figli di Abramo, è sempre supposto questa vita in Dio successiva alla morte. Sembra molto importante. Qua dice nel versetto 38 che Dio è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio dei vivi, infatti tutti vivono per Lui. Io pensavo che forse si potesse anche leggere al contrario, cioè tutti per Lui vivono, cioè tutti in Dio la dimensione della vita non ha un termine. Come dice al versetto 34, distinguendo questo mondo e quel mondo, la dimensione terrena conosce una rottura, che è la morte, ma in Dio tutti vivono. Io non so, intendevo questo versetto 38 come se la sottolineatura fosse che per Dio nella sua mente, nella sua dimensione, c'è solo vita.
Ma come ha già ricordato Fernanda, Matteo e Marco dicono: voi vi ingannate perché non conoscete né la scrittura né la potenza di Dio. A me sembra che poi nel seguito, in quello che Gesù dice, parlando e spiegando che cos'è la risurrezione, che sarà una vita come gli angeli, pari agli angeli, e figli di Dio. Figli di Dio in pienezza, la condizione di figli che implica vivere la sua vita, perché dice sono figli della risurrezione. E mi sembra che oltre, forse più che un rimprovero, sia anche un insegnamento nuovo che Gesù dà a leggere le scritture. E come spiega questa lettura che lui fa, che Mosè rivela la risurrezione chiamando il Signore, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. A me è sembrato bellissimo, e mi sembra che Gesù qui rivela che la risurrezione è iscritta nel nome di Dio. Dio, rivelandosi a Mosè, si presenta così, e in questo modo rivela anche la risurrezione, perché lui è il Dio dei viventi, non è Dio dei morti. Per cui proprio sembra che la risurrezione è dentro al nome di Dio, perché Dio ha creato l'uomo per la vita, come dice il libro della Sapienza.
Pensavo che questi sadducei, che non credono alla risurrezione, pensano a una risurrezione diversa da quella di cui parla Gesù. Infatti pensano a una risurrezione in cui tutto prosegue come prima, c'è ancora la generazione e uomini e donne si uniscono per avere figli, e mentre il pensiero della risurrezione che propone Gesù è molto diverso. Sono figli, cioè non possono più morire perché sono uguali agli angeli, vuol dire, mi pare che voglia dire che sono di ormai di una natura differente. La morte, e poi il fatto che non ci sia più la morte, non possono più morire, implica un termine della generazione anche, e in qualche modo appunto la generazione di figli e quindi il matrimonio in questa ottica è una risposta alla morte che è entrata nel mondo in qualche modo, e quindi è un proseguimento della vita oltre la propria vita. E questa cosa, niente, mi fa pensare come sia difficile anche per noi oggi, insomma, sia sempre stato difficile pensare alla risurrezione. Adesso non so, ricordo, perché non so poi molto, ma che per esempio l'Islam pensa alla risurrezione come un qualche cosa di molto uguale alla vita che si vive qui, insomma, cioè mentre la vita della risurrezione è proprio un mistero che non è ancora stato svelato e che sarà svelato solamente quando noi ci risveglieremo, insomma, in questa nuova realtà, in questo nuovo mondo che Dio avrà creato.
Ci sarebbero diverse cose poco chiare per me, e forse il testo non le risolve. Per esempio, che i morti risorgano, lo dice, secondo Gesù, quel testo, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono risorti allora? O sono solo vivi? Questa è una domanda. Sono vivi? Il fatto che i patriarchi fossero vivi, adesso io mi sono portato dietro, ma il quarto libro, voi sapete che nella 70 ci sono quattro libri dei Maccabei, non solo due, sono quattro, e i canoni sono diversi nella 70. Il quarto libro dei Maccabei, chiamato così perché è tutto centrato sul martirio dei sette fratelli, della madre dei sette fratelli, tutto un libro su quello, è molto interessante perché torna più volte la formula che i figli che credevano hanno potuto morire. Questa è la posizione anche forse di Gesù nel brano precedente, cioè quello del martirio inerme di fronte al potere che impedisce l'osservanza del, piuttosto che rinunciare al comandamento di Dio, si deve morire. Ecco, a quel punto si è contro il potere, non in senso armato, eccetera. Però, ripeto, c'è la formula che sapevano, che credevano nella risurrezione, e che, come dice esattamente, questo è bellissimo, c'è più volte questa formula, tanto più che essi sapevano che chi muore per Dio, in Dio vive, come Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i patriarchi. Cioè l'idea che Abramo, Isacco e Giacobbe fossero vivi per questi testi, questo è un testo che non si sa come datare, forse proprio contemporaneo del tempo di Gesù, ma comunque è interessante questo. Io mi pongo il problema, cosa vuol dire? Qui è portato il fatto che vivono per dimostrare che i morti risorgono. Potrebbero essere due concetti diversi. Continuare a vivere in qualche modo, probabilmente però alla base c'è l'idea che se si vive, si deve vivere in qualche modo con il corpo a un certo momento, non lo so. L'altra cosa che mi pongo qui, anche quello non è chiara, non è dimostrata, è molto bella l'espressione del versetto 35, quelli che saranno ritenuti degni di avere in sorte quel mondo, il mondo venturo. Potrebbe essere che risorgono soltanto i giusti. In certi testi abbiamo questa idea che solo i giusti risorgono e gli altri finiscono, però in altri testi abbiamo che risorgono tutti, e allora c'è una risurrezione per la vita e una risurrezione per la condanna, per esempio in Daniele, in altri testi. Sono idee comunque che presuppongono tutte, e il fatto che siano diverse, io mi pongo questo problema, vuol dire che è un mistero. Io non lo risolvo così. La cosa fondamentale è che tutti questi testi pensano, compreso Paolo, eccetera, che non solo c'è la risurrezione, ma che anche Abramo, Isacco e Giacobbe vivono con Dio, cioè c'è una... chiuso queste osservazioni, no? Per concludere sul testo, la legge del Levirato, cioè l'esempio che loro portano, non è un esempio, come spesso poteva pensare, così, una scusa. La legge del Levirato è proprio il testo, è proprio la norma che dimostra che la Torah, Mosè, sostiene una specie di immortalità per posterità, per discendenza. Il tipo di fedeltà di Dio e di tra virgolette immortalità si continua a vivere nei figli, e questo è sicuramente, come vediamo da tanti testi anche biblici dell'Antico Testamento, sicuramente diffusissimo. E pensiamo alla Genesi, non c'è scritto che si risorgono, che muoiono, questo lo dice la lettera agli Ebrei, ma che muoiono, secondo l'autore della Genesi, si unirono ai loro padri, continuano una certa vita che non si sa bene qual è, ma soprattutto vivono nei figli, e quindi portano l'esempio. Vedete che la Torah, e quindi questa idea che si continua nei figli rende assurda la risurrezione sotto qualunque forma. Pongono questo il problema, e Gesù cosa fa? E questa è la cosa forse che dobbiamo veramente sottolineare. Gesù parla un altro linguaggio, sono mondi diversi questi. Gesù parla di due, anche il linguaggio. Gesù risponde con la prospettiva dell'apocalittica. Gesù è dentro a queste altre idee, molto condivise da qualche secolo. si parla di mondo presente e di mondo venturo. Coloro che saranno, il mondo venturo è diverso dal mondo presente, è un'altra cosa, è il mondo della risurrezione, eccetera. Quindi la prospettiva di Gesù, la prima cosa che fa Gesù è questa, parla un altro linguaggio, introduce una prospettiva diversa, che è quella condivisa da tanti, dai farisei, forse dalla maggior parte. I veri conservatori, oggi sappiamo meglio, sono i Sadducei. I Sadducei rappresentano una posizione molto più tradizionale, antica, che si basa sulla Torah, ma difatti nella Torah non c'è la risurrezione. È il genio di Gesù che la tira fuori dalla Torah anche, ma non è che uno, se deve cercare un testo che dimostri in modo chiaro la risurrezione, va alla Torah, molto difficile, dove la trova? Neanche di Mosè si dice, Mosè è morto, finito. Non c'è nella Torah questa prospettiva, no? E la va a cercare nei profeti. Siccome però i Sadducei sono fondati sulla Torah, Gesù la trova nel nome di Dio, come avete già sottolineato, e veramente suscita l'ammirazione di quelli che sono già d'accordo con lui che i morti risorgono. È la prova, però, dentro la Torah, l'ha tirata fuori Gesù, almeno in questo testo sembra Gesù che suscita l'ammirazione, perché mostra che, come diceva Chiara prima, che la vita per sempre, con qualunque qui la risurrezione, è legata al fatto che Dio, che il nome stesso di Dio contiene nomi di uomini. Dio di Abramo, Dio di Isaia, io sono il Dio di Abramo, e quindi, siccome per definizione Dio non è un Dio di morti, ma dice un Dio di morti, Dio, tutti vivono per Lui, la vita viene da Lui, Dio è un Dio della vita. Se il nome di Dio contiene dei nomi di uomini, significa che questi sono vivi, e anche il testo che citavo di 4 Maccabei e altri testi mostrano che questo era un assioma per molti. Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi con Dio, e appartengono, e si dimostra anche nella Torah, secondo Gesù. Questo è bellissimo, eh? Più uno ci pensa, cioè il nome di Dio contiene i nomi di uomini in quel testo, e questo più volte ripetuto, e quindi non è che possono questi uomini essere abbandonati alla morte, non è possibile.